Area di servizio, un pieno di informazione su attualità e temi sociali.
Disabilità e diritti.
Buongiorno da Francesca De Carolis. Dedichiamo questa puntata ad un importante appuntamento che si rinnova ogni 2 anni, ora la sua 9ª edizione, Endimatica, mostra convegno sulle tecnologie per la disabilità voluta dalla Fondazione ASPI, diventato punto di riferimento unico nel paese, per conoscere non solo quello che c'è sul mercato, ma anche toccare, provare gli ausili, che poi è cosa fondamentale per la scelta dei prodotti. E poi convegni, laboratori, 3 giorni questa settimana dal 22 al 24 novembre a Bologna. E ne parliamo con Camilla Zanichelli, che dell'organizzazione e del coordinamento di Endimatica di quest'anno si occupa. Zanichelli, il vostro è un programma fittissimo e vastissimo. Ci vuole intanto suggerire un percorso?
Certo, suggerirei di visitare innanzitutto l'area espositiva tutta. Quanto agli eventi sono tanti, chi è interessato a un ambito specifico tipo scuola, lavoro, sociale, trova dei documenti che lo guidano, però ci sono anche degli eventi di interesse per tutti, cultura e intrattenimento, vanno dalle mostre, al bar al buio, al simulatore di guida. C'è anche un videogioco, i videogiochi sembrano non accessibili alle persone con disabilità e invece lo sono. Questo è Emerica Inquisitore, esce questa settimana e quindi sarà in anteprima in qualche modo ad Endimatica ed è accessibile anche a non vedenti e a persone con ridotte capacità motorie.
C'è una novità di quest'anno che può incuriosirci particolarmente e che ci suggerisce di andare a vedere?
Beh, il 2012 è stato l'anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi e credo che questi atleti con la loro passione, l'impegno, la professionalità ci abbiano conquistato, abbiano ribaltato l'immagine che abbiamo della disabilità. E in Endimatica avremo proprio uno di loro, avremo Alex Zanardi con noi giovedì 22 nel pomeriggio e alla sera incontrerà il pubblico alle 18.15, porterà anche la sandbike.
Se può sintetizzarci, cosa caratterizza questa edizione di Endimatica?
Ogni Endimatica è caratterizzata innanzitutto dall'attenzione agli scenari del momento, a quello che accade attorno e oggi assistiamo a una sempre maggiore diffusione di strumenti mobile, di smartphone, di tablet. Ormai entrano nel linguaggio comune delle parole tipo smart city, città intelligente. D'altra parte le nostre città stanno diventando non solo intelligenti ma anche anziane e con l'allungarsi della vita abbiamo davanti quasi tutti un periodo di possibile limitazione di attività. E allora si pone la domanda, come può la tecnologia diventare un aiuto anche per l'ultimo periodo della vita? Ecco, Endimatica 2012 cercherà di dare una risposta a questi interrogativi.
Ecco, lei ha accennato all'idea di una città intelligente in senso ampio che presta particolare attenzione, puoi dire a 3 realtà in particolare, anziani, scuola e lavoro. A proposito di lavoro, su cosa avete puntato?
Quello del lavoro è davvero un tema difficile sempre e tanto più oggi che vediamo con la crisi come sia difficile per tutti anche la richiesta di una produttività, di una competitività che sembrano fare a pugni con l'idea di persona disabile e noi invece crediamo che le persone con disabilità possono essere una risorsa. In Endimatica proponiamo diverse occasioni di confronto su questo argomento, ne cito 2. La prima è costituita da degli incontri e intervista con persone disabili che hanno avuto successo nel mondo del lavoro e racconteranno che cosa li aiuta, quali consigli possono dare. La seconda invece è un convegno importante che si terrà il venerdì e in questa occasione Endimatica si estende anche a Milano e a Roma grazie alla collaborazione con IBM che mette a disposizione delle sale, una videoconferenza interattiva alla quale parteciperanno come attorno a una specie di grande tavolo virtuale aziende, lavoratori ma anche il Ministero del Lavoro e quello dello Sviluppo Economico e le università per confrontarsi su quello che si può fare.
Come nella scorsa edizione Endimatica si svolgerà in una scuola, una scelta rinnovata, perché?
Beh, nel 2010 abbiamo davvero affrontato la sfida di portare Endimatica presso l'Istituto Superiore Aldini Sirani con l'obiettivo di comunicare ai giovani la passione per il tema dell'integrazione. Oltre 200 studenti hanno lavorato nei 3 giorni come volontari e sono stati proprio magnifici. Ci hanno regalato una testimonianza di impegno, di entusiasmo, di professionalità e forse la loro presenza ha attirato molti visitatori giovani. Quest'anno dunque replichiamo anche ampliando gli spazi grazie alla disponibilità trovata in questo istituto davvero sorprendente, affascinante. Per la ricchezza di proposte formative, laboratori, macchinari, dalla grafica all'edile, alla meccanica, all'elettronica. Questa scuola è frequentata da dei giovani che saranno i progettisti del prossimo futuro e quindi speriamo che possano portare l'attenzione all'inclusione nella loro professione. Magari nasce qualche idea anche prima.
Zanichelli, un'ultima cosa. Lei è figlia dell'ideatore di Aspi. Se ne è occupata per la prima volta lo scorso anno, se non sbaglio. E allora ha commentato: un mondo incredibile, sconosciuto, faticoso, generoso. Conferma?
Confermo tutte queste parole. Mi ha appassionato, mi ero lasciata coinvolgere e poi ho continuato. Non solo per affetto nei confronti di mio padre, ma proprio perché ne vale la pena.
E fra tanti spazi vogliamo aprire una finestra in particolare sul mondo della lettura. Quest'anno ad Endimatica sarà presente l'Associazione Italiana Editori con il progetto LIA, Libri Italiani Accessibili. Ne parliamo con Cristina Mussinelli, che è responsabile delle nuove tecnologie per l'Associazione Italiana Editori e coordinatrice del progetto LIA, che possiamo dire aumenterà la disponibilità di ebook accessibili per i ciechi e per gli ipovedenti. Un progetto che coinvolge un po' tutto il mondo dell'editoria, Mussinelli, possiamo dire?
Sì.
Come?
Il progetto ha l'obiettivo di mettere a disposizione le versioni accessibili nei canali editoriali di tipo tradizionale, quindi fornire i titoli, possibilmente nello stesso tempo, e gli stessi titoli che sono disponibili nelle librerie online degli ebook.
E avrà inizialmente almeno 3.000 titoli di narrativa e saggistica?
Sì, il progetto è finanziato da un finanziamento del Ministero dei Beni Culturali e richiedeva la messa a disposizione di almeno 3.000 titoli.
Ci può anticipare qualche titolo?
Diciamo, hanno aderito al progetto LIA le principali case editrici, sia grandi sia medie che piccole, quindi i titoli che saranno disponibili sono sia novità che, non so, qualche premio letterario, titoli per ragazzi, titoli di produzione corrente, ecco, non fuori catalogo o vecchi libri.
Il cuore del progetto sarà un portale dove poter scegliere, acquistare, come funzionerà?
Il cuore del progetto sarà la disponibilità di una vetrina LIA in cui sarà possibile selezionare i titoli e la vetrina dovrà essere accessibile, quindi in cui la navigazione sia autonoma, e poi però l'acquisto dei testi verrà fatto facendo un'integrazione con le principali librerie online che vendono già ebook, in modo tale che poi la procedura e la formalizzazione venga fatta sulla libreria che la persona preferisce.
Quindi possiamo parlare di una rete, di un sistema integrato in qualche modo?
Sì, per esempio le informazioni sulle versioni accessibili saranno presenti anche nel catalogo dei libri in commercio, quindi non creando una libreria separata, ma facendo in modo che queste informazioni e questi titoli siano il più possibile disponibili nei canali normali utilizzati da chiunque.
E cosa sarà il bollino LIA?
Un bollino che certifica il fatto che il file è accessibile, quindi che rende riconoscibile il libro come ben fatto per la navigazione da parte di persone che utilizzeranno sistemi che potranno essere o gli e-reader o i tablet o anche i computer con l'affiancamento di tecnologie assistive, barre braille o sistemi di sintesi vocale.
Il numero delle persone che non vedono, ciechi ipovedenti, è molto alto in Italia e soprattutto si aggiungono poi le difficoltà di chi è vecchio. Voi avete colto questa esigenza?
Noi abbiamo fatto un'indagine in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e con la CNUD, che si occupa delle studenti con disabilità all'interno dell'università, proprio per monitorare quali potevano essere le esigenze delle persone con disabilità visiva e anche se utilizzavano o meno le tecnologie per la lettura. Indagine abbastanza estensiva, abbiamo intervistato più di 1.500 utenti e abbiamo scoperto che le persone con disabilità visive in realtà sono forti lettori, un dato interessante.
Sì, leggono più della media della popolazione
italiana.
Dall'altro punto di vista non è incoraggiante, devo dire. Quando partirà la vera e propria libreria online?
Stiamo definendo adesso, perché ci sono alcuni aspetti, come per esempio le procedure di acquisto online attualmente non sono accessibili, ci sono alcuni aspetti che non riguardano solo gli editori ma che riguardano un po' tutto l'ecosistema.
Per ora c'è comunque un sito informativo?
Per ora c'è un sito informativo, www.progettolia.it. La cosa che è importante è che stiamo lavorando in sinergia sia con l'Unione Ciechi sia con l'Istituto Cavazza, quindi l'obiettivo è di collaborare il più possibile con gli utenti finali. Credo che sia importante, c'è sempre stata un po' di diffidenza reciproca tra gli editori e le associazioni che rappresentano gli disabili visivi sia da una parte che dall'altra.
Posso chiederle qual è stato il momento in cui è stata superata questa diffidenza? Su che cosa vi siete incontrati?
sugli obiettivi, direi, sul fatto che le tecnologie offrono nuove potenzialità e quindi lavorando insieme si possono trovare delle soluzioni condivise. Peraltro noi abbiamo come associazione rapporti anche con altre realtà estere.
Qualche riferimento estero?
Ci sono case editrici come Penguin, Sevier che ci stanno muovendo, e l'altro riferimento forte è l'IDPF, quindi tutto il formato EPUB. Nelle ultime release, in particolare nella versione 3, ha proprio incorporato una serie di specificità relative all'accessibilità dei file, e l'EPUB è il formato che viene normalmente utilizzato dagli editori per la produzione degli ebook.
Ecco,
diciamo che stanno maturando in vari punti della filiera elementi che messi insieme possono dare un grosso vantaggio.
E questa edizione di Endymatica apre uno spazio forse inaspettato al luogo della voce, quella dei donatori di voce del Centro Internazionale del Libro Parlato. Marzio Bossi, che è un coordinatore del Centro del Libro Parlato di Feltre, nell'era dell'ebook, in un appuntamento dedicato alle tecnologie, cosa ci fa lei con la sua voce e le voci delle persone che come lei donano letture, letture di libri?
Noi abbiamo fatto proprio un'indagine per capire per quale motivo è ancora attuale la lettura ad alta voce nell'era dell'ebook che ormai è arrivata. Le posso citare almeno tre casi in cui riteniamo che sia indispensabile, più altre in cui è piacevole. Il primo, proprio 15 giorni fa, si è laureato in ingegneria chimica un ragazzo cieco. Ecco, le cose che io ho registrato per consentirgli di dare gli esami sono assolutamente ingestibili da parte di una sintesi, e quindi per tutte le materie scientifiche la voce umana è l'unica strada. Poi in questa edizione di Endymatica ci sarà il sabato la mattina una tavola rotonda, si parlerà dell'utilizzo dei libri parlati nelle case di riposo. Ecco, questa è un'altra categoria alla quale la voce umana, possibilmente calda, suadente, va bene. La sintesi, pur trattando gli stessi contenuti, non andrebbe bene. La voce umana è indispensabile per trasmettere sensazioni, emozioni. Parliamo poi della poesia, e anche abbiamo sperimentato nei bambini molto piccoli dislessici. Noi abbiamo visto che gradiscono la voce umana, quindi pensiamo di avere ancora lunghi anni di lavoro davanti.
Ecco, io vorrei tornare un attimo sulla lettura e la voce come terapia. In alcuni casi, in alcune sperimentazioni fatte, cui anche voi avete partecipato, ha permesso ad esempio, ricordo, di evitare l'uso di sedativi, che poi sono sempre forme di contenzione, forma di violenza anch'esse, è vero?
Sì, in effetti i progetti che sono stati fatti nella regione Veneto, in Emilia Romagna e nel Friuli per dare i libri parlati alle case di riposo, noi intendevamo semplicemente migliorare la qualità della vita degli ospiti, facendo sì che potessero fare qualche cosa di diverso e di un po' più interessante per far passare le giornate che, le assicuro, sono lunghissime per queste persone. E invece è stata per prima una casa di riposo che ospitava molti anziani con vari tipi di demenza a spiegarci che grazie all'uso dei libri parlati queste persone, persone agitate, persone che girano costantemente per la stanza e urlano, si erano tranquillizzate al punto tale che un utilizzo sistematico del libro parlato aveva consentito di diminuire la sedazione e quindi, oltre che ridare un po' di dignità in più a queste persone, aveva consentito anche ai parenti di riallacciare un po' di un rapporto che era stato completamente perduto a causa della malattia. E questa cosa si è ripetuta anche qui in Emilia Romagna. Nei nostri report finali ci sono 22 case di riposo che hanno avuto degli anziani con demenze e tutte hanno denunciato questo effetto di serenità, di tranquillità. Quindi è una cosa che riteniamo dovrebbe essere approfondita proprio sotto il piano psicologico, medico addirittura.
Questa potrebbe essere una dolcissima, diciamo, soluzione.
Sì.
Bossi, i ciechi che leggono sono fortissimi lettori. Lei mi parlava di ben oltre 50 libri l'anno. Spesso fra donatore di voce utente si stabilisce anche un rapporto personale, simile, lei ci ha detto, a quello che legava i vecchi librai ai clienti. Lei conversa con i suoi, chiamiamoli, clienti?
Ci sono persone per le quali io registro da 10-12 anni. Capita di parlarsi intanto perché dice io manderei il tal libro, addirittura in alcuni casi mi hanno chiesto se io avevo libri di un determinato argomento, anch'io ho la casa piena di libri. Oltre a un rapporto anche, diciamo, per quanto riguarda la voce e il modo di porgere.
E ci si affeziona anche alle voci.
Sì, infatti è possibile anche sul nostro sito, indicando il codice, perché ovviamente per motivi di privacy non possiamo mettere nomi dei lettori, però è possibile dire ci sono altri libri letti dal donatore numero tal dei tali, perché molti tendono a chiedere libri registrati dalla stessa persona.
Ecco, ne approfitterei per ricordare il vostro sito.
www.libri.parlato.it libroparlato.org, qui si possono trovare anche il nostro catalogo che ormai è di circa 15.000 titoli, tutte le informazioni sia per diventare utente sia per diventare donatore di voce.
Un'ultima cosa, voi porterete anche un laboratorio tattile ad Endimatica?
Sì, diciamo che il centro si è dato come missione quella di rendere la cultura accessibile a tutti e per quanto riguarda la parte pittorica abbiamo messo a punto un sistema mutuato dall'industria per rendere in basso rilievo dei quadri. Se qualcuno ha questa curiosità può venire a fare un breve esperimento, provare a vedere come si riesce a tradurre un basso rilievo in immagine mentale.
E allora noi invitiamo tutti a venire a questa nuova edizione di Endimatica e a venire a cercare anche voi.
Grazie.
Ma non possiamo lasciarli andare. Ma uno dei maghi più malvagi rispose: e perché mai? Anzi, mi è venuta un'idea. E pose all'interno di ognuno di questi bambini un anello di ferro, ma un ferro così forte che niente avrebbe potuto distruggerlo o toglierlo. Quell'anello era come una gabbia e impediva di parlare o camminare, di mangiare o capire gli altri.
Il bambino dall'anello, una fiaba per sentirsi meno soli di Anna Maria Giustardi, edito da Mamme Online, una fiaba per raccontare una malattia rara, la sindrome Ring 14. I bambini che ne sono affetti hanno ritardo mentale, microcefalia, epilessia. Anna Maria Giustardi, una storia davvero difficile da raccontare. Come ha fatto?
Onestamente non è stato tanto difficile per me perché da sempre conosco Stefania Sali che è la presidente dell'associazione, conosco il suo essere mamma di un bambino affetto da questa malattia. Tutte le malattie sono difficili da raccontare, specialmente forse quelle che hanno, quelli che a me piace definire sintomi antisociali, che sono cioè chiaramente evidenti, però se usiamo il linguaggio delle fiabe io credo che tutto sia molto più semplice.
Tutto inizia con un maleficio, ma che cos'è questo anello di ferro?
Considerando il fatto che la sindrome Ring 14 è causata dall'essere rotondo del cromosoma 14 anziché fatto a X, innanzitutto mi serviva per spiegare dolcemente questa cosa. Però in realtà questo anello di ferro che non si può sciogliere se non con un atto d'amore è poi una metafora, perché ogni tipo di disabilità crea un ostacolo molto spesso insormontabile.
Il bambino dall'anello di ferro fa tanti incontri. All'inizio sembra quasi sempre che le cose si mettano per il meglio, ma poi le persone sono sempre deludenti. Questa è un po' la vita.
Sì, è vero. Però c'è una cosa, secondo me, da considerare. Questi incontri sono quattro. In nessuno di questi casi al bambino viene chiesto il nome.
Infatti tutto il racconto è attraversato soprattutto dalla solitudine.
La solitudine di chi non ha un nome. Noi innanzitutto ci conosciamo per nome. È anche la prima domanda che si fanno i bambini piccoli quando si conoscono. Come ti chiami? Poi magari non chiedono altro. Però già il sapere il nome di chi ti è accanto getta un ponte. Il bambino poi verrà chiamato Dodò.
Sì.
Tra l'altro è un nome che ha un suono che gli piace perché è un suono dolce. Questa cosa gli verrà solo chiesta dalle ultime persone che sono poi le persone amorose, che lo considereranno veramente come una persona.
E solo allora l'anello di ferro comincerà a sciogliersi.
Esatto. Forse questo viaggio che fa Dodò potrebbe anche essere una metafora, una ricerca del sé, una riunione di un sé che è stato spezzato, impedito nel suo sviluppo.
E c'è una seconda parte del libro che riguarda un percorso didattico per spiegare la malattia ai bambini e nasce dall'esperienza fatta nella scuola frequentata dal figlio di Stefania Zali, affetto dalla sindrome Ring 14.
Tra l'altro questi bambini avevano sempre accettato Matteo con tutte le sue problematiche, però dopo questa esperienza sono diventati, se è possibile, ancora più teneri, più dolci e più comprensivi.
Io mi fermo qui e vi do appuntamento a domenica prossima alle 6.48 circa per il nostro notiziario, alle 10.10 per gli approfondimenti. E vi ricordo per contattarci lo 06 331 72168 o l'indirizzo email areadiservizio@rai.it. Per riascoltarci www.areadiservizio.rai.it. Da Francesca De Carolis l'augurio di una buona domenica a tutti.
Avete ascoltato Area di Servizio. Disabilità e diritti, un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.